Eleanor H. Porter, Pollyanna, capitolo 22. Le parole della gioia. Lo stesso pomeriggio in cui Pollyanna era stata da John Pendleton a perorare la causa di Jimmy Bean, il reverendo Ford era salito su per la collina e aveva raggiunto Pendleton Woods, sperando in cuor suo che la bellezza e il silenzio del posto avrebbero placato il tumulto del suo animo. Il reverendo era molto preoccupato. Già da qualche tempo la situazione della parrocchia che guidava era peggiorata in modo preoccupante, a un punto tale che doveva fronteggiare ormai soltanto scandali, maldicenza e litigi. Aveva cercato di rimproverare, di correggere, di esortare, o anche semplicemente di ignorare, a seconda dei casi, e soprattutto aveva sempre e, nonostante tutto, pregato con fiducia e sperato nell'aiuto di Dio. Ma quel giorno era costretto ad ammettere con tristezza che la situazione non era per niente migliorata, anzi, era peggiorata. Due dei suoi diaconi erano ai ferri corti per una sciocchezza che soltanto i continui mugugni avevano poi fatto sembrare un dissidio serio. Tre delle più efficienti signore dell'assistenza avevano dato le dimissioni dal sodalizio per colpa di pettegolezzi che avevano finito per montare un vero scandalo. Il coro si era spaccato in due per divergenze sulle parti da assegnare ai solisti. Perfino nella scuola di catechismo c'erano malumori conseguenti alle dimissioni del direttore e di due insegnanti. Quella era appunto stata l'ultima goccia che aveva mandato il povero reverendo a cercare un po' di pace a Pendleton Woods. Sotto il verde riposante degli alberi poteva guardare in faccia la realtà. Secondo lui la crisi aveva raggiunto un livello critico. Qualcosa andava fatto, e subito. L'intera attività della parrocchia era un punto morto. Le funzioni domenicali, gli incontri di preghiera, le iniziative per le missioni, perfino le feste di beneficenza erano sempre meno frequentati. Restavano, è vero, alcune persone coscienziose che operavano in prima linea, ma erano sempre sotto il tiro delle malelingue che, evidentemente, non avevano altro da fare che giudicare secondo le apparenze. Per questo il reverendo Ford si rendeva conto molto bene di quanto lui stesso, il ministro di Dio, la chiesa e tutta la città ne soffrissero, e ne avrebbero dovuto soffrire ancora di più. Ecco perché non poteva non agire. Ma che cosa doveva fare? Lentamente il reverendo estrasse dalla tasca gli appunti che aveva buttato giù per il sermone della domenica successiva. Si concentrò su quelle riflessioni e il suo volto prese un'espressione sempre più severa via via che rileggeva quei passi della Bibbia che pensava di dover citare. Guai a voi farisei, che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erbaggio, e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava curare senza trascurare le altre, guai a voi, farisei, che avete cari i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, guai a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Erano parole dure. Nel silenzio del bosco, simile a quello della sua chiesa, la voce del reverendo risuonava solenne. Perfino gli uccelli e gli scoiattoli sembravano ammutoliti, in segno di rispetto. E il pastore si rendeva conto di quale effetto avrebbero potuto avere quelle parole la domenica successiva, quando le avrebbe pronunciate davanti alla sua gente. La sua gente. Sì, proprio perché era la sua gente, come avrebbe potuto rivolgerle quelle dure parole? Avrebbe osato? Quelle parole, anche senza un suo commento, erano già una denuncia terribile. Egli aveva pregato, aveva tanto pregato per ottenere aiuto e forza nel suo impegno di pastore di anime. E desiderava con tutto il cuore, in quel momento di crisi, prendere la decisione giusta. Ma era poi proprio quella, la decisione giusta? Il reverendo Ford piegò il foglio e se lo rimise in tasca. Poi, con un sospiro, quasi un lamento, si lasciò cadere sull'erba accanto a un albero e si coprì il volto con le mani. Fu così che Pollyanna, di ritorno da Pendleton Hill, lo trovò. Con un piccolo grido di sorpresa la bambina gli corse vicino.
Oh, Mr. Ford! Non avrà una gamba rotta, per caso?
Domandò ansimando. Il pastore tolse le mani dagli occhi e la guardò, facendole un debole sorriso.
No, mia cara, no davvero. Sto soltanto riposando, meno male.
Disse Pollyanna rassicurata. Va tutto bene, allora. Vede, è stato così che ho trovato Mr. Pendleton quando si è rotto la gamba.
No, grazie al cielo non ho rotto nulla, nulla che un dottore possa curare.
Aveva pronunciato le ultime parole sottovoce, ma Pollyanna le udì ugualmente. Un lampo di comprensione l'apparve sul volto, e gli occhi la esprimevano tutta.
Capisco quello che prova. C'è qualcosa che la fa soffrire. tante volte vedevo papà proprio così, come lei. Penso che sia lo stesso per tutti i pastori. So bene quali pesi abbiano spesso da portare. Era pastore tuo padre, Pollyanna?
Il reverendo Ford la guardò sorpreso.
Sì, signore. Non lo sapeva. Pensavo che lo sapessero tutti. Aveva sposato la sorella di zia Polly, che era mia madre.
Capisco.
Ma, vedi, io non sono qui da molti anni e non conosco tutte le vicende delle famiglie.
Sì, signore, voglio dire, no, signore.
Disse sorridendo la bambina. Ci fu una lunga pausa. Il pastore, seduto ai piedi dell'albero, sembrava aver dimenticato Pollyanna. Aveva preso un pezzo di carta dalla tasca e l'aveva aperto davanti a sé, ma non lo guardava. Fissava, invece, un poco più in là, una foglia sul terreno. E non era nemmeno una bella foglia. Era una foglia morta. Pollyanna, osservandolo, provò una certa compassione per lui.
È una bella giornata,
disse. Per un po' non ci fu risposta, poi il pastore sembrò scuotersi di colpo.
Che cosa? Ah, sì, è proprio una bella giornata. E non fa nemmeno freddo, considerato che è già ottobre.
Disse Pollyanna sempre più desiderosa di rompere il ghiaccio.
Da Mr. Pendleton c'era acceso il camino, anche se diceva che non ce n'era bisogno. Giusto per l'allegria della fiamma, ha detto. Mi piace guardare la fiamma nel camino. E a lei, piace.
Non ci fu alcuna risposta questa volta, sebbene Pollyanna fosse rimasta impaziente attesa, prima di fare un altro tentativo.
Le piace fare il pastore?
Il reverendo Ford la guardò sorpreso.
Se mi piace. Ma che strana domanda. Perché me lo chiedi, mia cara? Ma, non so, forse per l'espressione che ha. Mi fa pensare a quella che, a volte, aveva mio padre.
Davvero?
La voce del pastore era gentile, ma con gli occhi continuava a fissare quella foglia secca caduta in terra.
Sì, anche a lui chiedevo, come ora ho chiesto a lei, se gli piaceva fare il pastore.
Beh, e lui cosa ti rispondeva?
Il reverendo Ford sorrise un po' tristemente.
Oh, naturalmente diceva che gli piaceva, ma aggiungeva anche che non avrebbe continuato a fare il pastore neanche per un giorno, se non ci fossero state le parole della gioia.
Le, che cosa?
Il reverendo Ford distolse gli occhi dalla foglia secca e si mise a osservare con curiosità il visetto allegro della bambina.
Ma, così le chiamava papà,
disse Pollyanna ridendo.
Naturalmente nella Bibbia non c'è proprio quel titolo. Ci sono però tutti quegli inizi come siate lieti nel Signore, oppure esultate di gioia, oppure esulti e gioisca chi ama, e tanti altri simili. Una volta, che papà era particolarmente depresso, li ha contati. Ne ha trovati 800.
800.
Sì, tutti che esortavano a gioire, a essere contenti. Per quel motivo papà le chiamava le parole della gioia.
Una strana espressione apparve sul volto del pastore. Aveva gli occhi sul foglio che teneva in mano.
Guai a voi, farisei, e così, tuo padre, amava quelle parole di gioia.
Mormorò il pastore.
Oh, sì,
disse Pollyanna con entusiasmo.
La volta che aveva deciso di contarle si sentì subito meglio, e mi disse che se Dio ci aveva invitato per ben 800 volte a vivere nella gioia, voleva davvero che fossimo felici. Anzi, papà si rincresceva di non aver fatto molto prima quel conteggio, perché, di fatto, quelle parole erano state uno straordinario conforto per lui quando le cose non gli andavano per il verso giusto, per esempio quando le signore dell'assistenza litigavano, insomma, voglio dire che non erano d'accordo su qualche decisione.
Si corresse in fretta Pollyanna.
E poi, furono proprio quelle parole, papà diceva, a dargli l'idea del gioco della contentezza. Incominciò con me, con le stampelle.
E che genere di gioco sarebbe?
Chiese il pastore.
Si tratta di trovare in ogni situazione un aspetto di cui essere contenti. E, come ho detto, incominciò con me con il pretesto delle stampelle.
E ancora una volta Pollyanna raccontò quella storia a un uomo che
aveva orecchie per intendere.
Poco dopo, Pollyanna e il pastore, mano nella mano, scendevano giù dalla collina. Il volto di Pollyanna era radioso. Le piaceva parlare. C'erano talmente tante cose da raccontare riguardo al gioco, a suo padre e alla sua vita nell'Ovest, tutte cose che anche il pastore desiderava conoscere. Giunti ai piedi di Pendleton Hill, le loro strade si separarono e, ciascuno per la sua direzione, arrivò a casa. Il reverendo Ford quella sera nel suo studio rifletteva. Accanto a lui aveva alcune pagine di appunti. Erano la traccia per il sermone della domenica. Davanti, invece, aveva un foglio completamente bianco. Qui avrebbe dovuto stendere il sermone in forma definitiva, quello da pronunciare davanti ai fedeli. Al reverendo tuttavia non interessava più quanto aveva scritto e non stava nemmeno pensando a quello che avrebbe dovuto scrivere. Il suo pensiero era invece fisso a quella piccola città lontana e al suo pastore, un uomo povero, malato, pieno di preoccupazioni e quasi solo, che passava ore sulla Bibbia per scoprire quante volte il suo maestro e signore lo aveva invitato a gioire. Dopo un po', con un lungo sospiro, il reverendo Ford smise di pensare alla piccola città lontana e tornò alla realtà. Raddrizzò il foglio bianco che aveva davanti e incominciò a scrivere.
Luca 11, 42, 43, 46.
Ma poi, con un gesto di impazienza, lasciò cadere la penna. Non voleva impostare il suo sermone su quelle parole così dure, anche se tanto vere, dell'evangelista Luca. Cercava di trovare un'altra strada per toccare il cuore dei suoi parrocchiani. Più che sulla severità, voleva puntare sulla comprensione e misericordia di Dio per le debolezze umane. Ricordò la storia di quel padre che un giorno disse al figlio Tom, che aveva rifiutato sua madre di andare a prenderle la legna.
Tom, sono certo che non ti costerà molta fatica andare a prendere la legna per tua madre.
Senza obiettare, Tom gli aveva obbedito. Come mai? Per il semplice fatto che il padre gli aveva dimostrato con molta naturalezza di aver fiducia in lui e da lui si aspettava quello che era giusto. Se invece gli avesse detto:
Tom, ho sentito quello che hai risposto a tua madre oggi e mi vergogno di te. Vai immediatamente a prendere quella legna.
Si può essere certi che Tom non avrebbe obbedito nemmeno a lui. Il reverendo Ford continuava a riflettere e si diceva: gli uomini hanno soprattutto bisogno di incoraggiamento. Invece di insistere sulle loro colpe, perché non mettere in evidenza le loro qualità? Si dovrebbe cercare, piuttosto, di aiutarli ad abbandonare le cattive abitudini, a far emergere la parte migliore di loro, la loro più vera identità, così da portarli ad avere fiducia e a impegnarsi per superare le difficoltà. Un comportamento leale e disponibile è contagioso e può rivoluzionare un'intera esistenza. Se una persona si comporta con affabilità e altruismo con il suo vicino, si può star certi che non passerà molto tempo prima che il vicino si comporti allo stesso modo con lui. Ma se col suo vicino quella persona sarà scortese, senza comprensione e incline a criticarlo in qualunque cosa, riceverà da lui lo stesso trattamento. Quando si crede che dal mondo venga solo cattiveria, questa non si farà aspettare. E invece è meglio far sempre capire al proprio figlio che ci si aspetta da lui il comportamento giusto, e lui non ci deluderà. Il reverendo Ford aveva ormai le idee chiare riguardo a quello che avrebbe detto ai suoi fedeli. Emise un profondo sospiro, si accomodò meglio sulla sedia e, come sollevato da un peso, disse tra sé:
ora so che cosa dire alla mia gente. Con l'aiuto di Dio dirò ai miei vari Tom di sapere che saranno contenti di portare quella legna a casa, farò in modo che si impegnino nell'aiuto reciproco e li farò sentire ricchi di quel tesoro inestimabile che è la gioia. Le parole di Luca li metteranno in guardia contro l'ipocrisia e la durezza di cuore. E tutte le esortazioni della Bibbia alla gioia dovranno essere il loro sostegno.
Così il suo sermone sarebbe stato un invito a trarre quanto di meglio esiste in ogni uomo e donna. E avrebbe poi concluso con una delle 800
parole di gioia
che gli aveva ricordato Pollyanna.
Siate lieti nel Signore, siate lieti.
Capitolo 23. L'incidente. Un giorno, su richiesta di Mrs. Snob, Pollyanna andò dal dottor Kilton a chiedergli il nome di una medicina che la signora Snob aveva dimenticato. Era la prima volta che Pollyanna si trovava nell'ambulatorio del medico.
Non sono mai venuta da lei prima di oggi. È qui che abita, vero?
Domandò Pollyanna guardandosi intorno. Il dottore sorrise, ma con una certa malinconia in viso.
Sì, è qui,
disse mentre scriveva qualcosa su un ricettario.
Ma non è una vera casa, Pollyanna. Ci sono soltanto delle stanze, non è una casa.
Pollyanna fece segno di essere d'accordo, guardandolo con un'espressione che voleva essere di comprensione e di simpatia.
Lo so, ci vogliono il cuore e la mente di una donna, o la presenza di un bambino per fare una casa,
disse.
Come?
Disse il dottore voltandosi verso di lei.
Me l'ha detto Mr. Pendleton,
disse ancora Pollyanna.
Del cuore e della mente di una donna, o della presenza del bambino, intendevo. Perché non si cerca il cuore e la mente di una donna, dottor Kilton? O forse può prendere Jimmy Bean, se Mr. Pendleton non lo vorrà accogliere.
Il dottor Kilton rise un po' impacciato.
Così Mr. Pendleton dice che ci vogliono il cuore e la mente di una donna per fare una casa, non è così?
Disse un po' evasivo.
Sì. Anche lui dice che la sua non è una casa. Perché lei non si mette a cercare, dottor Keaton? Perché non cerco, che cosa?
Chiese il dottore di nuovo assorto dalle carte della sua scrivania.
Il cuore e la mente di una donna. Oh, dimenticavo.
Disse Pollyanna arrossendo improvvisamente.
Avrei dovuto dirglielo prima. Non era zia Polly che Mr. Pendleton amava tanto tempo fa. E così non andremo a vivere con lui. Vede, l'avevo confidato quella cosa, ma mi ero sbagliata. Spero che non l'abbia detto a nessuno.
Disse Pollyanna mostrando una certa apprensione.
No, stai tranquilla, non l'ho detto a nessuno, Pollyanna.
Disse il dottore con un tono di voce un po' strano.
Meno male.
Disse Pollyanna con sollievo.
Vede, lei era stata l'unica persona a cui l'avevo confidato, e mi era sembrato che Mr. Pendleton fosse molto seccato quando gliel'ho detto. Ah, davvero?
Disse il dottore e fece una piccola smorfia.
Sì. E, in più, non voleva assolutamente che altri venissero a saperlo, dal momento che non era vero. Ma perché lei non si cerca il cuore e la mente di una donna, dottor Keaton?
Ci fu un attimo di silenzio, quindi il dottore disse con un tono di voce piuttosto grave.
Non è una cosa facile. Non basta cercare, piccola mia.
Pollyanna si fece pensierosa.
Ma io sono convinta che lei ci riuscirebbe,
disse la bambina con forza.
Ah, grazie del complimento,
disse il dottore ridendo, visibilmente compiaciuto. Poi, riprendendo l'espressione seria, disse:
temo che quelle tue amiche, di qualche anno più anziane di te, non siano proprio della tua opinione. Almeno, non si sono dimostrate così, ben disposte nei miei riguardi.
Osservò. Pollyanna sembrò riflettere. Quindi i suoi occhi si spalancarono per la sorpresa di quanto le era balenato nella mente.
Ma, dottor Keaton, non sarà perché anche a lei è capitata la stessa cosa di Mr. Pendleton?
Il dottore si alzò bruscamente dalla scrivania.
Su, Pollyanna, non pensare a queste cose, adesso. Non preoccuparti dei problemi degli altri. Vai piuttosto da Mrs. Snob. Ho scritto il nome della medicina e ho anche indicato come deve prenderla. C'è altro?
Pollyanna scosse il capo.
No, dottore, grazie.
Disse piano mentre si avviava alla porta. Poi, dal piccolo ingresso, si voltò e con un'espressione rasserenata disse:
sono contenta comunque che non fosse stato il cuore e la mente della mamma che lei voleva. Arrivederci, dottor Keaton.
L'incidente accadde l'ultimo giorno di ottobre. Pollyanna, di ritorno da scuola, svelta come al solito, attraversò la strada certa che l'automobile che stava sopraggiungendo veloce fosse ancora sufficientemente lontana. Nessuno poté dire, in seguito, com'era accaduto. Nessuno che potesse spiegare perché era accaduto, né di chi fosse la colpa. Verso le 5, comunque, Pollyanna veniva trasportata ferita e priva di sensi nella stanza che tanto amava. Qui venne svestita e amorosamente messa a letto da una zia Polly pallidissima e da una Nancy in lacrime, mentre il dottor Warren, avvisato per telefono, si stava precipitando con la sua auto che correva almeno quanto quella che aveva investito Pollyanna.
Avresti dovuto vedere la faccia di Miss Polly quando l'hanno portata qui.
Diceva Nancy a Tom senza smettere di piangere dopo che il dottore era stato fatto entrare nella stanza immersa nel silenzio.
Bastava appena guardarla per capire che non era il dovere farle fare quella faccia. Se fosse stato soltanto per dovere, non avrebbe dato l'impressione di essere pronta a combattere con l'angelo della morte stesso. È molto grave?
Chiese Tom con la voce che gli tremava.
Non lo so,
disse Nancy fra i singhiozzi.
È distesa così immobile e pallida che sembra davvero morta, ma Miss Polly ha detto che non è morta, e poi dovrebbe saperlo, perché non faceva altro che ascoltare per capire se respirava e se il cuore le batteva ancora. Ma dov'è ferita? Che ne so io, che ne so.
Piagnucolò Nancy.
Ha un piccolo taglio in testa, ma è cosa da poco, almeno così ha detto Miss Polly. Però lei dice di temere che sia ferita infernamente.
Tom la guardò perplesso.
Vorrai dire internamente, Nancy,
disse serio.
Comunque è un'infernale disgrazia lo stesso, anche se non penso che Miss Polly abbia usato quella parola. Ma, non lo so.
Mormorò Nancy sempre in preda all'agitazione, mentre se ne andava dal giardino.
Non ce la faccio più ad aspettare che il dottore esca da quella stanza. Preferirei dover fare le cose più faticose piuttosto che starmene lì a aspettare,
concluse con voce lamentosa torcendosi le mani, impotente. Anche dopo che il dottore se ne fu andato, tuttavia, non ci fu molto che Nancy potesse riferire a Tom. Non sembrava ci fossero fratture e il taglio era effettivamente una cosa da poco. Ma il dottore, con un'espressione molto seria, aveva scosso la testa dicendo che soltanto con il tempo sarebbe stato possibile fare una diagnosi. Dopo che se ne fu andato, il volto di Miss Polly era più pallido e tirato di prima. La bambina non aveva ancora riacquistato conoscenza del tutto, anche se ora sembrava riposare normalmente. Era stata chiamata un'esperta infermiera che sarebbe venuta per la notte. Questo era tutto. Nancy si allontanò singhiozzando e tornò in cucina. Solo il pomeriggio successivo Pollyanna si svegliò cosciente e riconobbe la sua stanza. «Ma, zia Polly, che cosa c'è? Non è giorno? Perché sono ancora a letto?» domandò.
«Zia Polly, non riesco ad alzarmi»,
continuò a dire con un filo di voce, ricadendo sul guanciale dopo un inutile tentativo di sollevarsi.
«Non ancora, tesoro, non ancora»,
disse subito la zia in tono dolce ma fermo.
«Ma cos'è successo? Perché non posso alzarmi?»
Miss Polly interrogò con occhi smarriti l'infermiera che si trovava dall'altra parte del letto vicino alla finestra e che Pollyanna non poteva vedere. La giovane donna fece un segno d'assenso.
«Può dirlo»,
accennarono appena le sue labbra. Miss Polly si schiarì la gola, cercando di inghiottire il nodo che le impediva di parlare.
«Sei stata ferita, tesoro, da un'automobile. Ma non pensarci, adesso. Tua zia desidera che riposi e che tu dorma ferita?» «Ah, sì, correvo».
Gli occhi di Pollyanna erano senza espressione. Sollevò una mano per tastarsi la fronte. «Ah, e fasciata e... fa male».
«Sì, tesoro, ma non pensarci ora. Cerca di riposare, zia Polly, mi sento così strana, e... poco bene. Ho le gambe così, e che non le sento affatto».
Miss Polly, implorando con gli occhi l'infermiera, si allontanò dal letto, mentre la donna si avvicinava alla malata.
«Adesso devi lasciar parlare un po' anche me»,
disse con voce tranquilla.
«Penso sia ora che facciamo conoscenza e che io mi presenti. Mi chiamo Aunt, e sono venuta ad aiutare tua zia a curarti. E la prima cosa che ti chiedo di fare è prendere queste due pastiglie bianche, per farmi piacere».
Gli occhi di Pollyanna mostrarono un netto rifiuto.
«Ma io non ho bisogno di cure, voglio dire, non per tanto tempo. Voglio alzarmi. Lo sa che devo andare a scuola? Posso andarci, domani?»
Dalla finestra, dove si trovava Miss Polly, si udì un piccolo grido soffocato.
«Domani?»
disse l'infermiera con un sorriso.
«Beh, può darsi che io non ti dia il permesso di uscire così presto, Pollyanna. Intanto sii buona, manda giù queste pastiglie, vedrai che ti faranno bene e va bene»,
disse Pollyanna non del tutto convinta.
«Ma devo senz'altro andare a scuola dopodomani, mi devono interrogare, capisce?»
La bambina parlò ancora per qualche minuto. Parlò della scuola, dell'automobile e di quanto le facesse male la testa, poi la voce andò via via, affievolendosi sotto l'effetto del farmaco che l'infermiera l'aveva convinta a prendere. Capitolo 24. Una visita inaspettata. Pollyanna non andò a scuola il giorno successivo, né quello dopo. Tuttavia la bambina non se ne rese conto, se non in quei brevi momenti di piena lucidità durante i quali insisteva con le domande. In realtà Pollyanna non capì con chiarezza la situazione, se non dopo una settimana, quando la febbre cessò, il dolore alla testa si attenuò e lei riacquistò una perfetta lucidità. Allora fu necessario ripeterle quanto era accaduto.
«Dunque sono ferita e non ammalata»,
sospirò alla fine.
«Bene, sono contenta che sia così contenta, Pollyanna?»
chiese la zia, che era seduta accanto al letto.
«Sì, preferisco avere le gambe rotte come Mr. Pendleton, piuttosto che essere un'invalida per tutta la vita come Mrs. Snob. Le fratture vanno a posto, mentre gli invalidi non hanno via d'uscita».
Miss Polly, che non aveva mai parlato di gambe rotte, si alzò di colpo e andò vicino a un tavolino pieno di soprammobili posto dall'altra parte della stanza. Prendeva un oggetto per deporlo subito e prenderne un altro, tradendo così un'agitazione e una mancanza di determinazione del tutto insolita per il suo carattere. Aveva il volto pallido e tirato. Pollyanna dal letto fissava la striscia di luce colorata proveniente da un prisma appeso alla finestra e che danzava sul soffitto.
«Sono contenta di non avere la varicella»,
disse Pollyanna tranquillamente.
«Sarebbe molto peggio delle lentiggini. Sono anche contenta che non sia la tosse asinina. Quella l'ho già avuta. È una cosa orrenda.
Meno male, poi, che non ho l'appendicite né il morbillo, che è contagioso, il morbillo voglio dire, e così non potresti stare qui con me a tenermi compagnia. Sembra che siano molte le cose di cui sei contenta, tesoro.
Disse la zia mettendosi una mano alla gola per lo sforzo di sembrare naturale.
È vero.
Esclamò Pollyanna sorridendo. Mi vengono tutte in mente ogni volta che guardo quell'arcobaleno. Adoro gli arcobaleni. Sono così contenta che Mr. Pendleton le abbia regalato quei prismi di cristallo. Sono contenta di molte cose. Non so perché, ma sono contenta di aver avuto un incidente.
Pollyanna.
Pollyanna sorrise ancora e guardò la zia con grandi occhi espressivi.
Vedi, da quando sono a letto, mi hai detto tesoro tante volte. Prima non me lo dicevi. Mi piace tanto sentirmi dire tesoro da te. Qualcuna delle signore dell'assistenza me lo diceva, e mi piaceva molto, ma non era come sentirlo dire da te. Oh, zia Polly, sono così felice che tu sia mia zia.
La zia non rispose. Si mise ancora una mano sulla gola. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Si voltò in fretta e lasciò la stanza mentre entrava l'infermiera. Quel pomeriggio Nancy corse eccitata verso il portico dove Tom stava pulendo i finimenti.
Mr. Tom, indovina una cosa,
disse ansimando.
Non l'indovineresti in 100 anni, non l'indovineresti. È inutile che mi sforzi, allora,
ripose Tom cupo.
Considerato che non mi restano da vivere più di 10 anni. Tanto vale che lo sappia subito, Nancy. Bene, allora ascolta. Chi pensi che ci sia in salotto con Miss Harrington? Indovina chi?
Il vecchio Tom scosse la testa.
Proprio non saprei,
disse.
Te lo dico io, allora. C'è Mr. John Pendleton. Ma dai. Vuoi scherzare? No, non sto scherzando, l'ho fatto entrare io stessa, lui e le sue stampelle. E la carrozza è fuori dalla porta ad aspettarlo. Come se non fosse quel vecchio misantropo che non parla mai con nessuno. Pensa, Tom. È lui che viene a fare visita. E che c'è di strano?
Chiese Tom spazientito. Nancy gli diede un'occhiata di scherno.
Come se non lo sapessi meglio di me.
Disse con lo stesso tono.
Come? Oh, non fare l'ingenuo, proprio tu.
Disse sarcastica.
Che cosa vuoi dire?
Nancy gettò un'occhiata verso la casa, poi si avvicinò ancora di più al vecchio giardiniere.
Non sei stato tu a dirmi che Miss Polly aveva avuto un innamorato tanti anni fa? Sì, o no? Certe volte penso che 2 più 2 faccia 4, ma altre volte succede che fa 5, e non 4.
Il vecchio Tom fece un gesto di insofferenza e riprese il suo lavoro.
Se vuoi parlare con me, devi dire le cose chiare,
disse Tom.
I numeri non sono mai stati il mio forte.
Nancy rise.
Il fatto è questo,
disse Nancy cercando di essere più chiara.
Ho udito una voce secondo cui Miss Polly era innamorata di lui, Mr. Pendleton.
Esclamò Tom drizzandosi.
Sì. Oh, lo so bene, ora. Lui invece amava la madre della bambina, e per questo voleva, ma lasciamo perdere.
Aggiunse in fretta Nancy, ricordando appena in tempo di aver promesso a Pollyanna di non dire a nessuno che Mr. Pendleton avrebbe voluto che lei, Pollyanna, andasse a vivere con lui.
Così ho domandato in giro, perché avevo scoperto che lui e Miss Polly non si guardavano da anni, e che lei lo odiava per le chiacchiere che avevano messo in giro al loro riguardo quando lei aveva 18-20 anni. Sì, mi ricordo.
Annuì Tom.
È stato 3 o 4 anni dopo che Miss Jenny lo rifiutò e se ne andò con l'altro. Miss Polly era a conoscenza della faccenda, naturalmente, e le dispiacque. Così cercò di essere gentile con lui. Forse esagerò un po'. Era veramente arrabbiata con quel pastore che l'aveva portato via la sorella. Comunque fossero le cose, nacquero dei pettegolezzi, e qualcuno disse che lei gli correva dietro. Correre dietro a un uomo. Lei?
Esclamò Nancy.
Anch'io non lo credo. Ma la gente lo diceva,
dichiarò Tom.
E naturalmente nessuna ragazza che si rispetti può sopportare una cosa simile. Fu pressappoco in quel periodo che conobbe la persona della quale si innamorò, ma poi ci fu la rottura. Da allora si è chiusa in se stessa e non ha più voluto vedere nessuno per molto tempo. Il suo cuore è diventato duro come un sasso. Sì, lo so. Ho sentito parlare di tutta questa storia,
disse Nancy.
Per questo sono rimasta di stucco quando l'ho visto arrivare. Lui, una persona con cui Miss Polly non parlava da anni. Ma l'ho fatto entrare e sono andata subito ad avvertirla. E che cosa ha detto?
Era il vecchio Tom a essere incuriosito, adesso.
Sulle prime niente. È rimasta così impassibile che pensavo non avesse udito.
Stavo per ripeterglielo, quando mi ha detto con tutta calma. Dia Mr. Pendleton che scendo subito. Allora sono scesa e gliel'ho detto. Ed eccomi qui a raccontartelo.
Concluse Nancy gettando un'altra occhiata verso la casa. Fece il vecchio Tom riprendendo il lavoro. Nel salotto di rappresentanza di casa a Harrington, John Pendleton non dovette attendere a lungo prima che un passo svelto e leggero gli annunciasse l'arrivo di Miss Polly. Fece per alzarsi, ma con un gesto di cortesia lei glielo impedì. Non gli porse la mano, tuttavia, e il suo volto era freddo e distante.
«Sono venuto a chiedere notizie di Pollyanna»,
disse subito Pendleton, un po' brusco.
«Grazie. Le sue condizioni sono stazionarie»,
disse Miss Polly.
«Vale a dire, che non può dirmi come stanno le cose veramente?»
Questa volta la sua voce non era molto ferma. Un'espressione dolorosa apparve sul volto della donna.
«Non ne sono in grado. Magari potessi. Intendo dire, che ancora non si sa. È così punto. Ma, il dottore? Il dottor Warren sembra disorientato e si è messo in contatto con uno specialista di New York. Hanno subito deciso per un consulto. Ma quali sono stati i traumi, che lei sappia? Un piccolo taglio in testa. Qualche escoriazione e qualcosa al midollo spinale che, a quanto sembra, le ha paralizzato le gambe.
Un'espressione di dolorosa sorpresa apparve sul volto di Pendleton. Ci fu un breve silenzio, poi con voce rauca chiese.
E Pollyanna, come l'ha presa? Non si rende affatto conto di come stiano effettivamente le cose. E io non oso dirglielo, ma qualcosa deve pure aver capito.
Miss Polly si portò la mano alla gola, un gesto che le era ormai diventato abituale.
Oh, sì. Sa che non può muovere le gambe, ma crede si tratti di fratture. Dice di essere contenta di avere le gambe rotte come le ha avute lei, piuttosto che essere un'invalida a vita come la signora Snow, perché le fratture si possono curare, mentre per un invalido non c'è niente da fare. Continua a ripetere quelle cose al punto che mi sembra di impazzire.
Attraverso il velo di lacrime che gli erano salite agli occhi, Pendleton scorse un volto sofferente e provato. Andò allora con il pensiero alle parole di Pollyanna, quando le aveva chiesto per l'ultima volta di andare ad abitare con lui.
Come posso lasciare zia Polly proprio adesso?
Quel pensiero lo indusse a dire con dolcezza, non appena fu in grado di controllare la voce.
Mi chiedo se lei sia a conoscenza, Miss Harrington, che avevo molto insistito con Pollyanna perché venisse a vivere con me. Pollyanna. Con lei.
Pendleton trasalì un po' per il tono della sua voce. Lui stesso la mantenne fredda e impersonale quando riprese a parlare. Sì. Desideravo adottarla, legalmente, e nominarla mia erede, si capisce. La donna di fronte a lui lo ascoltava attentamente. Pensava che cosa avrebbe rappresentato, per Pollyanna, quell'adozione, un futuro davvero brillante. E si chiedeva se Pollyanna potesse mai essere tentata dalla posizione e dal denaro di quell'uomo.
Sono molto affezionato a Pollyanna,
continuò Pendleton.
Per due motivi. Sia per quello che lei è, sia per il ricordo di sua madre. Ero pronto a dare a Pollyanna quell'amore che ho conservato nel cuore per 25 anni. Amore.
Miss Polly ricordò all'improvviso il motivo per il quale lei aveva preso con sé la bambina all'inizio, e quel ricordo le riportò alla mente le parole che la stessa Pollyanna le aveva detto quella mattina.
Mi piace tanto essere chiamata tesoro. Sono felice che tu sia mia zia.
Ed era a questa bambina assetata d'amore che veniva offerto un affetto conservato per 25 anni. Con una profonda tristezza Miss Polly se ne rendeva conto, e con altrettanta profonda tristezza si rendeva conto di qualcos'altro, cioè di come sarebbe stato il suo futuro senza Pollyanna.
Allora?
Domandò Pendleton, rendendosi conto dello sforzo che Miss Polly aveva fatto per controllare la sua emozione, rispose con un sorriso triste.
Non ha voluto accettare. Perché?
Non voleva lasciarla. Mi spiegò che era stata tanto buona con lei. Voleva stare con lei e disse che pensava che lei volesse tenerla con sé, concluse Pendleton alzandosi in piedi. Senza guardare Miss Polly si diresse verso la porta. Subito, però, udì dei brevi passi accanto a lui e vide una mano tremante che gli veniva tesa.
Non appena ci sarà stato il consulto e si saprà qualcosa di più su Pollyanna, glielo farò sapere,
disse una voce in tono gentile.
Arrivederci e grazie per essere venuto. Pollyanna ne sarà felice.